La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 18.
You don't have to bring anything on a truck. You just hit a button and you can get some light from space. And it's not very expensive. It's a couple thousand dollars an hour and that's about it. And you can use it for as long as you want. Each one of these little satellites is reflecting sunlight to a customer around the world, and I'm going to share a little bit more about who those customers are and how you can get this sunlight. We want to make it as easy as possible for people. So you can imagine using an app and bringing sunlight over to your exact location, wherever you are, in under 30 seconds at the touch of a button. All we have to do is rotate satellites and reflect the sunlight that's passing by us in space.
Negli anni 60-70 la psicologia umanista si diffonde negli Stati Uniti, quando Carl Rogers e alcuni dei suoi colleghi e studenti iniziano a mettere in pratica i vari tipi di modalità di addestramento e facilitazione di gruppo basati sull'approccio non direttivo. Lo psicologo Thomas Gordon già negli anni 50 aveva lavorato presso alcune aziende come consulente specializzato nella risoluzione dei conflitti e nell'addestramento dei leader, con l'obiettivo di una sempre maggiore gestione partecipativa dei quadri per il benessere e l'efficacia dell'impresa. La lista dei clienti, consultabile sul sito Gordon Training, è lunghissima, da Alcoa a Nestlé, da Amazon a Pirelli, da IBM a Unilever, eccetera. Nel 1962 introduce le sue metodiche per aumentare l'efficacia in un programma di formazione per genitori definito PET. Parent Effectiveness Training, diventato nel 1970 un libro, edito in seguito in italiano col titolo Genitori efficaci, educare figli responsabili. Il metodo Gordon, insegnato ancora oggi alla Gordon Training International, con sede in California, si allarga alcuni anni dopo agli insegnanti, per diffondere le pratiche già sperimentate con i genitori dei bambini ed eliminare le tendenze punitive ed autoritarie. Un altro protagonista è lo psicologo Edgar Schein, nato a Zurigo e trasferitosi negli anni 30 negli Stati Uniti con i genitori, entrambi fisici. Si laurea all'Università di Chicago, ottiene un master in psicologia a Stanford e un dottorato in psicologia sociale ad Harvard. Nel 1964 ottiene la cattedra di psicologia e gestione organizzativa al Massachusetts Institute of Technology e dal 1969 al 71 è presidente dell'Organization Studies Group della Sloan School of Management del MIT, che forma dirigenti nel campo della finanza e delle imprese. Come si evince dai titoli delle sue opere, condivide interessi e obiettivi degli altri pionieri della psicologia adattata al funzionamento della società cibernetica. Cultura dell'organizzazione aziendale e leadership, consulenza come risposta necessaria alle sfide dello sviluppo organizzativo, come affrontare con successo transizioni e cambiamenti organizzativi, come costruire relazioni d'aiuto e promuovere lo sviluppo organizzativo. Il tutto all'insegna della ricerca della massima efficacia. La sua opera più importante è probabilmente Process Consultation del 1969, in cui definisce un nuovo approccio alla consulenza che pone l'accento sul mutuo aiuto tra consulente e cliente.
Secondo Shane, il processo di consulenza è una filosofia su come fornire aiuto a un sistema umano. Per Rogers, l'approccio basato sulla persona è un modo di essere che facilita. Malgrado l'utilizzo di diverse terminologie, le fondamenta filosofiche soggiacenti alla teoria e alla pratica di entrambe le tradizioni sono coerenti l'una con l'altra.
Nell'ambito della rimessa in discussione delle modalità di svolgere le riunioni, nel 1976 Michael Doyle e David Strauss pubblicano How to Make Meeting Work, The New Interaction Method, in cui cercano di andare oltre il carattere troppo formale del Robert's Rule of Order, che era ancora considerato il punto di riferimento per l'organizzazione di sedute e dibattiti. Criticano le conseguenze negative delle discussioni del tipo vincitore-perdente e l'attribuzione di un ruolo di conducente a un manager, il modo di redigere l'ordine del giorno, oltre che l'organizzazione fisica della sala da riunioni. I due avevano fondato nel 1969 la IA, Interaction Associates, tuttora attiva, per
fornire a leader e gruppi tecniche collaudate per coinvolgere gli investitori, risolvere problemi, raggiungere accordi e orientare la messa in pratica. L'obiettivo? Risultati migliori, procedure più efficienti e relazioni più solide.
Il metodo di interazione ha come obiettivo evitare di perdere tempo durante le riunioni e ottenere risultati. Promette di incrementare la produttività del 15%, di funzionare tanto in organizzazioni gerarchiche, autoritarie, come in quelle orizzontali, democratiche, di fornire a ciascun partecipante la sensazione di influire sul gruppo. Inoltre, analizza 16 tipologie di persone problematiche e suggerisce cosa farne di loro. E dimostra come la presenza di un facilitatore, di una registrazione e di una memoria di gruppo aiuti a trovare migliori soluzioni ai problemi che si creano. fino a offrire 7 buoni motivi per non tenere un meeting.
Trovarsi in mezzo a un incendio e rimanere affascinati dalla bellezza delle fiamme. Questo è l'atteggiamento del leader, di chi è nato per comandare e guadagnare.
Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
Il transumanesimo di Ray Kurzweil. Ibridazione biomeccanica e gerontotanatofobia. Fobia.
Raymond Ray Kurzweil è uno dei primi e maggiori teorici del transumanesimo, l'ideologia che postula la necessità, quasi l'ineluttabilità, della fusione tra essere umano e macchine informatiche. Nostradamus cibernetico è famoso per le sue continue previsioni relative a quanti anni ci metterà il computer a superare l'intelligenza umana, ad esempio sconfiggendo un campione di scacchi, oppure la tecnologia a penetrare nel corpo sotto forma di nanorobot, per finire con il grande sogno dell'immortalità, dichiarando una guerra senza quartiere all'invecchiamento. Ingegnere capo di Google, pioniere dell'intelligenza artificiale, dei sistemi di riconoscimento ottico della scrittura e della sintesi vocale, Kurzweil da anni propaganda la cosiddetta singolarità, l'idea secondo cui la performatività delle macchine calcolatrici, banalizzata con il nome truffaldino di intelligenza artificiale, supererà quella del pensiero umano e ne prenderà il posto. Già autore nel 2005 di La singolarità è vicina, nel 2024 l'ha aggiornato con La singolarità è più vicina, da poco tradotto in Italia da Apogeo. Newyorkese classe 1948, Kurzweil è figlio di una coppia di origine ebraica non praticante, fuggita dall'Austria prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. All'età di 5 anni decide che da adulto sarà un inventore. Qualche anno più tardi progetta e realizza un teatrino di burattini robotici, mentre a 12 anni circa inizia a interessarsi all'informatica. Anche se il suo rendimento scolastico è molto buono, non mostra grande interesse per l'attività scolastica. Nel corso delle lezioni è solito nascondere saggi dietro i libri di testo e lavorare allo sviluppo dei suoi progetti personali. Così, a 14 anni scrive un saggio sull'origine della neocorteccia, mentre l'anno successivo, 1963, scrive il suo primo programma informatico. Si tratta di un software in grado di analizzare le opere musicali dei più celebri compositori del passato, individuarne i fili conduttori e scrivere nuove opere mantenendo inalterato, o quasi, quello stile musicale. Grazie alle sue capacità, informatiche e non solo, vince il primo premio dell'International Science Fair for the Invention nell'edizione del 1965 ed è selezionato per Westinghouse Talent Search. Mentre è ancora al liceo, intrattiene una fitta corrispondenza con Marvin Minsky, uno dei più celebri scienziati cognitivi, tra i fondatori del laboratorio di intelligenza artificiale del Massachusetts Institute of Technology e che nel lontano 1966 definì il cervello una meat machine, macchina di carne. Nel 1967 si iscrive al MIT, dove, in appena 3 semestri, segue tutti i corsi di informatica offerti dalla celebre istituzione accademica. Nel 69, durante il suo secondo anno al MIT, scrive un programma che facilita la scelta universitaria agli studenti dell'High School, il Select College Consulting Program, che confronta la capacità e le aspettative degli studenti, chiamati a rispondere a un semplice questionario, con i criteri di selezione e i corsi offerti da tutte le università statunitensi. Dopo aver venduto il software per $100,000, circa 700,000 odierni, nel 1974 fonda la Kurzweil Computer Products, e nel giro di qualche mese realizza un sistema di riconoscimento della scrittura, OCR, estremamente raffinato e potente, in grado di decifrare decine e decine di font, consentendo agli scanner di digitalizzare testi di ogni genere. Ciò gli permette di concentrarsi su un progetto molto più ampio: progettare e realizzare una macchina capace di leggere libri e quotidiani ai ciechi. Affinché ciò sia possibile, però, è necessario lo sviluppo di altre due tecnologie: uno scanner piano e un sintetizzatore vocale text-to-speech. Lo sviluppo di questi due apparati tecnologici richiede circa 2 anni di lavoro. Nel 1976, grazie anche al supporto dei laboratori della Bell, presenta al mondo la Kurzweil Reading Machine. Tra i primi esempi di sintetizzatori text-to-speech a comparire sul mercato. In seguito si interessa alla musica elettronica e ai sintetizzatori musicali. Nel 1982 fonda Kurzweil Music Systems, che si occupa di progettare e realizzare sintetizzatori in grado di duplicare e riprodurre gli stessi suoni degli strumenti musicali fisici. Il Kurzweil K250, primo sintetizzatore di questo genere, è presentato alla stampa nel 1984. Anche i maggiori esperti non sono in grado di distinguere il suono prodotto da un pianoforte e le tonalità duplicate dal sintetizzatore di Kurzweil. Contemporaneamente fonda la Kurzweil Applied Intelligence per sviluppare software informatici in grado di riconoscere e decifrare i linguaggi naturali, il cui primo prodotto, nel 1987, è un esempio di programma per il riconoscimento del parlato. Nel 1996 nasce Kurzweil Educational Systems, il cui scopo è quello di sviluppare software educativi che aiutino studenti affetti da diverse patologie, dalla sindrome da deficit di attenzione e iperattività alla dislessia, passando per bambini ciechi o ipovedenti. Tra i vari prodotti realizzati troviamo il Kurzweil 1000, software text-to-speech che trasforma i computer in lettori digitali per utenti ipovedenti e ciechi, e il Kurzweil 3000, software che aiuta nello studio gli studenti con difficoltà di apprendimento. Nel corso degli anni 90 si concentra su due nuovi ambiti di ricerca. Lavora allo sviluppo di software che possono aiutare giovani medici a fare pratica e realizza un portale web e software che creano opere d'arte digitali, sia opere d'arte visiva sia poesie. Nel 1999 crea il fondo di investimento Fat Cat, Financial Accelerating Transaction from Kurzweil Adaptive Technologies, che diventa operativo nel 2006. L'obiettivo del fondo è raccogliere finanziamenti per sviluppare intelligenze artificiali in grado di analizzare i flussi di investimento dei mercati globali e predire l'andamento delle borse e dei fondi di investimento. La parabola di notorietà e potere giunge all'apice nel 2012, quando è assunto da Google con l'obiettivo, afferma Larry Page, di portare in dote all'azienda la comprensione del linguaggio naturale. In questi anni è intervenuto innumerevoli volte in occasione di fiere tecnologiche e conferenze per propagandare una visione del futuro che, sebbene suoni talvolta irrealistica, è chiaramente ricalcata sulle attività sue e dei suoi moltissimi epigoni, più che mai presenti e pericolosamente reali. Nel marzo 2025 è intervenuto, in collegamento da remoto, al Mobile World Congress di Barcellona, da cui riportiamo alcuni passaggi.
Nei prossimi anni, affrontando sfide come il cancro, l'Alzheimer e perfino l'invecchiamento stesso, l'IA sbloccherà i dati genetici. Ad esempio, innovazioni come quelle definite da AlphaFold stanno già dimostrando questo processo. Vi darò due esempi di recenti innovazioni che non esistevano qualche tempo fa e che sono rilevanti per me. Innanzitutto, sono preoccupato per le malattie cardiache. Farmaci come il Repata, relativamente nuovi, aiutano a ridurre il mio LDL, il colesterolo cattivo, che era a 10. Oggi, il mio HDL, il colesterolo buono, è a 64, un risultato senza precedenti. Ora non ho più accumuli di placca, le malattie cardiache non rappresentano più un problema per me.
Gli esseri umani non invecchieranno più.
Nei prossimi anni assisteremo ad ulteriori innovazioni mediche guidate dall'IA. Questi progressi esponenziali ci condurranno a quella che definiamo Longevity Escape Velocity intorno al 2032. A quel punto, invece di perdere un anno di vita per ogni anno vissuto, in realtà ne guadagneremo. Oggi, se vivi un anno, perdi un anno della tua aspettativa di vita. Tuttavia, con un'adeguata cura sanitaria e una buona nutrizione, oggi puoi guadagnare fino a 4 mesi per anno. Entro il 2032, potresti guadagnare un intero anno per ogni anno che passa. Se questa tendenza continuerà, alla fine guadagnerai più di un anno per ogni anno vissuto, in termini di salute. È come se il tempo tornasse indietro. Naturalmente, ciò non garantirà l'immortalità, potresti comunque morire per un incidente. Ma risolverà fondamentalmente il problema dell'invecchiamento come lo conosciamo. Grazie all'IA supereremo anche molti incidenti, per esempio. Negli Stati Uniti muoiono circa 40.000 persone ogni anno a causa di incidenti automobilistici, con cifre simili in Europa. Quando le auto a guida autonoma diventeranno la norma, il tasso di incidenti si avvicinerà a zero.
Il futuro della nostra specie. Una fusione con le macchine.
Con progetti ottimizzati dall'IA e questi nuovi materiali, le aziende domineranno le industrie entro un decennio. E il vero valore dei prodotti risiederà nelle informazioni che contengono. Abbiamo già visto questa evoluzione nell'industria musicale, che è passata dai dischi fisici ai file digitali. La stessa trasformazione interesserà tutti i prodotti, abitazioni, abbigliamento e tutto ciò che utilizziamo, poiché la tecnologia dell'informazione si diffonderà in ogni settore. Un tasso annuo di deflazione del 50% ridurrà i costi in generale. La tecnologia sta agendo sia come equalizzatore economico che informativo, con sistemi che una volta erano riservati ai governi ora accessibili in tutto il mondo tramite piccoli abbonamenti. Guardando al 2030, probabilmente saremo in grado di collegare direttamente i nostri cervelli al cloud. Spesso si confronta la nostra capacità cognitiva con ciò che l'IA può fare, ma l'IA non è costosa, come un cervello, è una creazione dell'ingegno umano che già estende le nostre menti. Oggi quasi tutti possiedono uno smartphone che potenzia le loro capacità cognitive, un dispositivo che 15 anni fa non esisteva. Nei prossimi anni non sarà più un dispositivo che devi ricordarti di portare. Non saprai più se le informazioni che ricevi provengono dal tuo cervello biologico o dalla sua estensione esterna. Si fonderanno in un'unica fonte senza soluzione di continuità.
Le allucinazioni dell'intelligenza artificiale.
I rischi dell'IA sono reali e devono essere presi sul serio. Eppure credo che li stiamo affrontando. Ad esempio, le allucinazioni dell'IA si verificano ancora ma stanno diventando molto meno frequenti. L'affidabilità dell'IA è notevolmente migliorata rispetto a un anno o due fa. Anche se emergeranno nuove minacce tecniche, la nostra capacità di gestirle è in miglioramento. Le reti sociali, per esempio, hanno i loro svantaggi. Ma i modelli linguistici di grandi dimensioni stanno diventando sempre più accurati. Nonostante occasionali imprecisioni o falsità, nel complesso questi modelli stanno potenziando la nostra intelligenza collettiva. Potrebbe non sembrare evidente, ma oggi siamo molto più abbienti rispetto al passato. Gli americani guadagnano 10 volte di più rispetto a 100 anni fa, e gli europei hanno vissuto aumenti simili. Guardando al futuro, alcune stime suggeriscono che la singolarità, quando la nostra intelligenza si espanderà di 1 milione di volte rispetto alle nostre capacità naturali, potrà verificarsi già tra 20 anni. Questa è una stima conservativa, ma sottolinea il fatto che siamo l'unica specie in grado di migliorare il nostro ambiente attraverso la tecnologia.
I rischi di un'IA ostile all'umanità.
Riguardo il futuro di un'intelligenza artificiale superintelligente, potenzialmente ostile all'umanità, non sono completamente ottimista. Esistono modi per abusare di questa tecnologia. Potrebbe essere utilizzata da una superpotenza per controllare le persone. Potremmo assistere a entrambi gli esiti, positivi e negativi. Tuttavia, se osserviamo le innovazioni passate, le preoccupazioni iniziali sui possibili effetti negativi sono sempre state presenti. Eppure i risultati complessivi si sono rivelati ben più positivi. Come ho già detto, problemi come le allucinazioni dell'IA stanno diventando meno frequenti. Infatti, i modelli linguistici di grandi dimensioni stanno emergendo come una forza positiva, migliorando la qualità delle informazioni online. Considerate che l'aspettativa di vita era di 35 anni nel 1800, 48 anni nel 1900 e ora si avvicina agli 80. Una volta controllati i problemi di salute negativi con l'IA, l'aspettativa di vita continuerà a crescere in modo drammatico.
L'IA e il consumo di energia.
Sta crescendo il consenso sul fatto che l'IA debba operare con un consumo energetico ridotto. Esistono diverse idee innovative, come il recupero di energia dalle profondità marine. E le aziende americane stanno ottimizzando l'elettricità a loro disposizione. Credo che vedremo queste problematiche energetiche risolversi nei prossimi anni. Per esempio, Il cervello umano utilizza pochissima energia e possiamo applicare quella stessa efficienza all'IA. Inoltre, possiamo rendere le fonti di energia non rinnovabile più efficienti. Esistono molteplici approcci per superare la sfida energetica.
IA ed esseri umani, una fusione inevitabile.
Spesso le persone vedono la questione in due modi. Ci sono compiti che posso svolgere io e compiti che l'IA può gestire. In definitiva, però, ci fonderemo con l'IA. Questa tecnologia potenzierà notevolmente le capacità umane. Anche se molti di noi già utilizzano l'IA tramite i loro smartphone. Dispositivi che 15 anni fa non esistevano, in futuro assisteremo a un'integrazione ancora più profonda. Sia attraverso la realtà virtuale che tramite interfacce dirette col cervello. Il nostro rapporto con la tecnologia diventerà sempre più fluido. L'IA non è semplicemente uno strumento esterno. Sta emergendo dall'interno di noi e amplificherà le nostre capacità. Alla fine, l'umanità espanderà il proprio potenziale ben oltre quanto conosciamo oggi.
I used this data in 1999. To predict that computers would reach human-level intelligence by 2029. Can be used by a superpower that wants to control people. But if you look at past breakthroughs, people were always concerned about the negative implications. Overall, it's much more positive. I think we can overcome that. The idea is to actually live fruitfully and be able to share everybody's, all of our information and create new information at any age. And that's what we're doing. We're being able to overcome our problems that prevent us from being able to share.
Experiencing gigantic leaps in science, technology, genetics, and emergency medicine. These incredible scientific and medical advances are unfolding every day right before our eyes. What will our amazing world be like in, say, 80, 100, or even 200 years from now? Wouldn't you like the possibility of finding out? The science of cryonics could potentially make that happen for thousands of people with foresight and a sense of adventure. If you'd like to learn more about the science of cryonics and how cryonics could benefit you and your family, please call us today, toll free at 1-877-GO-ALCOR or visit us online at alcor.org for more information. Alcor Life Extension Foundation, the promise of tomorrow begins today.
Il tecnocrate è un individuo con elevata istruzione tecnico-scientifica. Il tecnocrate indica come risolvere problemi economici e tecnici.
E sogna un mondo felice, basato sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sulla sorveglianza di massa.
Istituto di Obbedienza Animale, il dizionario del successo, parte 14.
The promise of tomorrow begins today.
The promise of tomorrow begins today. The promise of tomorrow begins today.
The promise of tomorrow. The promise of tomorrow. The promise of tomorrow. The promise of tomorrow begins today.
Oltre all'intelligenza artificiale, cui ha fornito nel corso degli ultimi decenni contributi fondamentali all'ideazione e sviluppo, l'altro grande interesse di Kurzweil riguarda la sconfitta della morte. Nel suo ultimo libro ha teorizzato che entro il 2045 la corteccia frontale del cervello umano sarà collegata con strati di neuroni virtuali nel cloud. Fondendo in questo modo non tanto il corpo degli umani con le macchine, quanto le loro coscienze. Aumentandone così la capacità di calcolo, e dunque quella che transumanisti e accelerazionisti pensano sia l'intelligenza. Ma a questo punto l'immensa potenzialità del tecnoantropo si scontrerà con il suo principale limite, la caducità del suo corpo, la finitudine della sua parabola di essere vivente. A costoro non basta dunque proiettare la propria mente nell'iperspazio informatico. Vogliono preservare la propria forma biologica tramite tecnologie che permettano ad alcuni esseri umani, quei pochi che lo vorranno e soprattutto se lo potranno permettere, di vivere, se non in eterno, quantomeno molto più a lungo di quanto non accada oggi. Come per l'intelligenza, anche per la cosiddetta vita, ciò che conta è la quantità, la di calcolo, qui di anni. L'interesse di Ray Kurzweil per la amortalità lo ha portato ad essere tra i soci della Alcor Life Extension Foundation, una società attiva nel campo della criogenesi fondata nel lontano 1972. Come già avviene ai molti clienti pazienti della ditta californiana, in caso di morte dichiarata, il suo corpo sarà sottoposto a trattamenti criogenici e conservato in attesa che gli sviluppi in campo medico permettano di riportarlo in vita. Come ha ribadito in una delle ultime interviste, concessa nel febbraio 2026 al Boston Magazine e intitolata «Giovani per sempre»,
la singolarità include la longevità. Stiamo facendo enormi progressi nei termini dello sconfiggere i problemi legati alla salute.
Uno dei principali limiti consiste nel fatto che tutte le nuove cure e trattamenti devono superare una lunga serie di test in laboratorio e sulle cavie umane. Una lungaggine che sarà risolta a suo avviso tramite la simulazione al computer. Le macchine,
ad esempio nel caso dei vaccini per il Covid, hanno tentato migliaia di formulazioni e lo hanno fatto in 2 giorni, altrimenti ci sarebbero voluti anni.
E grazie alla rivoluzione dell'IA, questo avverrà in tutti i casi.
Non ci siamo ancora, ma sarà la realtà nell'arco di 5 anni.
Un concetto già espresso nell'intervento alla Tecnofiera di Barcellona è quello di Longevity Escape Velocity, la velocità di fuga verso la longevità. Ogni anno che passa è un anno perso della tua vita e uno guadagnato dalla morte. Chi ci avrebbe mai pensato in questi termini? A tale scopo, gli avanzamenti nel campo della tecnomedicina inizieranno pian piano a invertire la rotta, sostanzialmente rallentando l'invecchiamento, come nel caso delle iniezioni di Repatha, farmaco che aiuterebbe a prevenire problemi cardiovascolari tenendo a bada i livelli di colesterolo. Inoltre, confessa Kurzweil,
faccio regolarmente TPE, Therapeutic Plasma Exchange.
Il ricambio terapeutico del plasma. Proprio come si sostituiscono i liquidi, olio e refrigerante, nelle automobili. In questo caso, il progresso futuristico assomiglia più che altro ai salassi dell'antica medicina. spacciare l'intelligenza artificiale come panacea per tutti i mali. E questa è in sostanza l'ultima boutade di Future Ray, l'immortale.
L'IA si sta fondendo con la medicina, perciò i progressi saranno esponenziali. La gente vuole essere più sana possibile e nel caso abbia una malattia vuole rallentarla, perché molto presto ci saranno nuove cure. Tra poco tempo saremo in grado di sperimentare miliardi di differenti soluzioni in un solo fine settimana, trovarne uno che funziona e a quel punto testarlo su milioni di umani nel giro di pochi giorni, invece che anni. Nell'arco di 7 anni troveremo soluzioni che sconfiggeranno rapidamente le malattie.
Sembra già di vederlo, con la faccia da intelligentone fesso, ibernato e pieno di speranza in una resurrezione che, da farneticazione, atto di fede, condiviso da parecchie religioni, sta diventando la credenza irragionevolmente più razionale alla base del nuovo culto della madre macchina. Non portate fiori, ma terabyte sulla sua tomba. Sarà una risata che li scongelerà.
Extension è la prima società al mondo per la crioconservazione.
Questi sono i nostri pazienti. Usiamo il termine pazienti perché speriamo che un giorno la crioconservazione possa diventare un proseguimento della medicina d'emergenza. Lui è Hal Finney. È un informatico molto famoso.
È il padre dei Bitcoin, giusto?
Si dice che sia l'inventore o uno degli inventori dei Bitcoin. Anche uno dei membri del mio consiglio di amministrazione ha inventato la blockchain. Abbiamo diversi informatici di fama mondiale coinvolti in quello che facciamo qui. Ci sono anche artisti e atleti famosi. Lei è una famosissima scrittrice di fantascienza cinese ed è qui da noi. Lei è la nostra paziente più giovane, Madeline. Aveva circa 2 anni e mezzo quando è morta a causa di un cancro al cervello. Siamo un'organizzazione no profit. Ovviamente siamo più noti per congelare le persone quando muoiono, ma in realtà stiamo conducendo molte ricerche legate alla conservazione e alle banche degli organi.
Quanto costa?
Sono circa $220,000 per l'intero corpo. Si spende di meno per conservare solo il cervello. Io ho fatto questa scelta e pagherò anche se lavoro qui.
Ma se ci sarà la possibilità di riportare in funzione un cervello, dove verrà impiantato?
Per quanto strano possa sembrare, la tua testa potrebbe essere impiantata nel corpo di un donatore oggi stesso. La scienza è già arrivata a capire come riattaccarla al sistema vascolare, anche se non sappiamo ancora come lavorare sul midollo spinale. I nostri membri indossano un braccialetto. C'è scritto che in caso di incidente o emergenza si deve chiamare questo numero. Negli ultimi 2 anni siamo stati dappertutto, a largo delle coste africane, in Europa. Sai, la morte può avvenire in qualsiasi momento. Il nostro compito è far arrivare la nostra squadra dal paziente il più velocemente possibile. Queste sono maschere refrigeranti. Si mettono sul paziente appena dopo la morte. I nostri operatori fanno scorrere del fluido o dell'azoto liquido nella testa. Deve rimanere in linea con la temperatura del resto del corpo.
Quanto tempo si ha per crioconservare un corpo?
Sappiamo che le cellule cerebrali restano ancora vitali dopo 12 o 24 ore dalla morte. Questa è la nostra sala operatoria. Quelle che vedete sono le TAC dei cervelli dei nostri pazienti. Qui è dove rimuoviamo la testa e lavoriamo sul raffreddamento del cervello. Quando invece si opera sul corpo intero, abbiamo una squadra che va dalle 8 alle 12 persone. Ci sono il medico chirurgo, professionisti sanitari e poi scienziati e ingegneri. Per prima cosa si esegue una sternotomia mediale. Si apre il torace, si collegano i tubi al cuore, all'aorta e poi si iniettano i fluidi in tutto il corpo. Una volta stabilizzato, il corpo è pronto per il raffreddamento. Quello che cerchiamo di fare è raggiungere una temperatura stabile prima che si formi il ghiaccio. Dobbiamo muoverci molto velocemente quando passiamo dai meno 30 ai meno 60 gradi. Prima si va lenti, ma in quel momento la procedura accelera perché è proprio in quel passaggio che si rischia la formazione del ghiaccio nei tessuti.
B27. Glutamax is over there. So I'll get those thawing and then we need to get the media.
Sono Nick Levelin, responsabile della ricerca e sviluppo qui ad Alcor. Una delle cose che facciamo è cercare di crioconservare, congelare o vetrificare organi sempre più grandi. Questo si chiama M22, è l'agente di crioconservazione che usiamo con i nostri pazienti e anche nei nostri esperimenti. È molto, molto freddo, è conservato a meno 20 gradi, si vede il ghiaccio sopra, ma non si congela mai. Ci piace chiamarlo oro liquido, è estremamente costoso. Credo che una singola confezione costi circa $2,000.
Viene iniettato al posto del sangue, giusto?
Esatto. Questo entra nel sangue e nei tessuti. Impedisce che si formi il ghiaccio mentre il corpo si raffredda.
Qui è dove teniamo i nostri pazienti alla fine del trattamento. La chiamiamo la baia della cura. Questo serve per evitare che l'azoto liquido entri direttamente in contatto con la pelle. Mettiamo le persone a testa in giù. Questo serve per proteggere la testa. Dietro c'è una tavola spinale in acciaio.
We are surrounded by patients.
Siamo circondati da pazienti.
Quante persone ci sono qua dentro?
Sono più di 200, circa 250. Non si vedono i nomi dei pazienti perché non vogliamo che la gente venga a cercare alcune persone che non hanno reso pubblica la loro presenza qui. Abbiamo fatto solo un'eccezione per Matherin e per la sua famiglia. Lui è Mike. Ogni giorno registra le temperature, i livelli di flusso e tutto il resto.
Ok, gli interruttori sono accesi. Ora devo solo aprire la valvola e far defluire l'azoto liquido. È una procedura che va fatta almeno una volta al mese.
Procedi pure.
Molti grandi del tech verranno crioconservati qui. Come mai sono così ossessionati dall'immortalità?
Qui ad Alcor non promettiamo niente. Venire da noi è come comprare un biglietto della lotteria. Non sappiamo se funzionerà. Ma chi ha cambiato il mondo con la tecnologia vuole essere sempre il primo a sperimentare qualsiasi cosa. Queste persone sono visionari. Vogliono essere quelli che infrangono e sfidano le regole. Ho incontrato personalmente alcuni di loro e mi hanno detto: guarda, capiamo che al momento la probabilità è bassa. Nel peggiore dei casi, pensano che il loro cervello possa essere studiato perché è oggettivamente unico. Invece, se ci saranno nuove scoperte, potrebbero allungare la loro vita o clonare le loro cellule. Potrebbe essere una cosa di immenso valore, in modi che oggi nemmeno ancora comprendiamo.
Come ormi, urlati nella tempesta.
La nave dei Covid. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.